From the conference
center. Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dalle autorità della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
My dear brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla prima sessione della 181esima Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E diamo un caloroso benvenuto ai membri e agli amici presenti nel centro delle conferenze in qualunque parte del mondo vi troviate. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie. Questa mattina vogliamo sottolineare che 75 anni fa aveva inizio il programma di benessere della Chiesa. Che meravigliosa occasione! Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mark Wilberg e Ryan Murphy, accompagnato dall'organo da Clay Christiansen, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando «È Cristo il nostro Re» e ora ci farà ascoltare «Gloria al Signor lassù». La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Alan F. Packer dei 70.
Holy Father,
Santo Padre, noi esprimiamo la nostra gratitudine oggi per il privilegio di poter essere qui in questa grande conferenza generale annuale. Siamo grati per il Vangelo del tuo figliolo che ci è stato dato con lo scopo di aiutarci a capire come possiamo ritornare a te. Siamo grati per il tuo piano, grati per la dottrina e la conoscenza che ci dà mentre cerchiamo di vivere in modo tale da qualificarci per le benedizioni, in modo da poter tornare a te. Siamo grati per i dirigenti del sacerdozio che sono stati chiamati per guidare la Chiesa, Presidente Monson, la prima presidenza, il quorum dei dodici, gli altri dirigenti che sono stati chiamati nel mondo. Siamo grati per il sacerdozio che hanno ricevuto. Preghiamo all'inizio di questa conferenza che il tuo spirito possa essere con noi, che coloro che parleranno avranno la capacità di condividere ciò che hanno preparato, che possiamo sentire e ricordare, capire e mettere in pratica i principi fino a che diventano parte di noi stessi, che possiamo portare avanti il lavoro e prepararci in questo modo. Preghiamo per le tue benedizioni e facciamo così nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo intervento, il coro canterà «Se ascolti il profeta». Al termine del canto ascolteremo l'anziano Elton Perry del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo di lui ci parlerà la sorella James A. Stevens, prima consigliere della Presidenza Generale della Primaria. Poi avremo il piacere di ascoltare l'anziano Walter F. Gonzalez della Presidenza dei 70. Presidente Monson.
Quando questo edificio fu programmato per la costruzione, pensammo che non saremmo mai riusciti a riempirlo. Guardatelo adesso. Miei cari fratelli e sorelle, è bello essere di nuovo insieme all'inizio della 181esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. I sei mesi scorsi mi sembrano volati, occupato nelle mie responsabilità. Una delle grandi benedizioni ricevute in questo periodo è stata la ridedicazione del bellissimo tempio di Lahaina nelle Hawaii, che per due anni è stato chiuso per lavori di restauro. Con me c'erano il presidente Henry B. Eyring, l'anziano Quentin L. Cook e l'anziano e la sorella William R. Walker. La sera prima della ridedicazione, avvenuta in novembre, abbiamo assistito all'esibizione di 2.000 giovani del distretto del Tempio nel Canon Activity Center della BYU Hawaii. Lo spettacolo era intitolato Il luogo del raduno e raffigurava con superba creatività gli eventi più significativi della storia della Chiesa e del Tempio nelle Hawaii. È stata una serata fantastica. Il giorno dopo abbiamo avuto una festa spirituale con la ridedicazione del Tempio in tre sessioni. Lo Spirito del Signore era con noi in maniera cospicua. Continuiamo a costruire dei templi. Questa mattina ho il privilegio di annunciare tre nuovi templi per i quali stiamo acquistando il terreno e che saranno costruiti nei mesi e anni che verranno nei seguenti luoghi: Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho e Winnipeg, Manitoba, Canada. Di sicuro saranno una benedizione per i nostri membri in quelle zone. Ogni anno nei templi vengono celebrate milioni di ordinanze. Continuiamo ad essere fedeli nel celebrare tali ordinanze non solo per noi stessi, ma anche per i nostri cari, passati dall'altra parte del velo, che non sono in grado di farlo per se stessi. La Chiesa continua a fornire assistenza quando avvengono delle tragedie. Recentemente il nostro cuore e gli aiuti si sono rivolti al Giappone, a seguito del disastroso terremoto e tsunami e al conseguente problema nucleare. Abbiamo distribuito oltre 70 tonnellate di cibo, acqua, coperte, giacigli, forniture per l'igiene, vestiti e carburante. I nostri giovani adulti hanno dedicato il loro tempo alla ricerca di membri dati per dispersi, utilizzando internet, i social network e i moderni mezzi di comunicazione. I fedeli distribuiscono gli aiuti tramite gli scooter messi a disposizione dalla Chiesa nelle zone in cui è difficile arrivare con le auto. Nei diversi pali di Tokyo, Nagoya e Osaka vengono organizzati dei progetti di servizio per preparare dei kit per l'igiene e la pulizia. Fino ad ora sono state donate oltre 40.000 ore di servizio da oltre 4.000 volontari. Il nostro aiuto continuerà a essere rivolto al Giappone e alle altre aree in cui ve ne è bisogno. Miei fratelli e sorelle, vi ringrazio per la vostra fede e devozione al Vangelo, per l'amore che vi dimostrate reciprocamente e per il servizio che offrite nei vostri rioni e rami, pali e distretti. Grazie anche per la vostra fedeltà nel pagare la decima e le offerte e per la vostra generosità nel contribuire agli altri fondi della Chiesa. Alla fine del 2010, ben 52.225 missionari svolgevano servizio nelle 340 missioni sparse in tutto il mondo. Il lavoro missionario è la linfa del regno. Vi suggerisco, se potete, di pensare a versare delle offerte per il Fondo Missionario Generale della Chiesa. Ora, fratelli e sorelle, siamo ansiosi di ascoltare i messaggi che ci verranno presentati oggi e domani. Coloro che ci parleranno hanno cercato l'aiuto e la guida del cielo durante la preparazione dei loro messaggi. Prego che possiamo ricevere lo Spirito del Signore ed essere ispirati mentre ascoltiamo e impariamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My brothers and sisters,
fratelli e sorelle in tutto il mondo, questa mattina siamo qui per ascoltare la voce di un profeta. Attesto che la voce che abbiamo appena ascoltato appartiene a un profeta di Dio che vive oggi sulla terra, il presidente Monson. Quanto veniamo benedetti dai suoi insegnamenti e dal suo esempio. Quest'anno tutti noi abbiamo avuto l'opportunità di studiare le parole dei profeti contenute nel Nuovo Testamento. Mentre l'Antico Testamento si concentra su profeti e popoli, il Nuovo Testamento si concentra sulla vita e sull'influenza esercitata dall'unico uomo che venne sulla terra con una doppia cittadinanza, divina e terrena, e cioè il nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Oggi il mondo è così saturato di dottrine umane che è facile dimenticare e perdere la fede in questo importantissimo resoconto della vita e del ministero del Salvatore, che è nel Nuovo Testamento. Questo sacro volume è al centro della storia scritturale, proprio come il Salvatore stesso è al centro della nostra vita. Dobbiamo impegnarci e studiarlo e farne tesoro. Infinite perle di saggezza ci attendono nel nostro studio del Nuovo Testamento. Mi piace sempre leggere i racconti fatti da Paolo mentre viaggiava e organizzava la Chiesa, soprattutto i suoi insegnamenti a Timoteo. Nel quarto capitolo degli scritti di Paolo a Timoteo leggiamo: ordina queste cose e insegnale. Sii di esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Non riesco a pensare a un modo migliore in cui cominciare o continuare a essere d'esempio, se non nel modo in cui osserviamo il giorno del Signore. A cominciare dalla creazione del mondo, un giorno fu separato da tutti gli altri, e Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò. In quel giorno anche Dio si riposò dalle sue fatiche ed egli si aspetta che i suoi figli facciano la stessa cosa. Egli diede questo comandamento ai figliuoli di Israele: ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fai in essi ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è il Dio tuo. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Lo schema secondo cui santifichiamo il giorno del Signore deve sempre includere il culto e l'adorazione. Ad Adamo ed Eva, una volta entrati in uno stato di mortalità, fu comandato che adorassero il Signore loro Dio e offrissero i primogeniti dei loro greggi come offerta al Signore, a similitudine del sacrificio dell'unigenito del Padre. Il sacrificio di animali ricordò alla posterità di Adamo che un giorno l'agnello di Dio, Gesù Cristo, avrebbe sacrificato la sua stessa vita per noi. Per tutta la sua vita il Salvatore parlò di quel sacrificio. Alla vigilia della sua crocifissione, le sue parole furono adempiute. Radunati i suoi discepoli in una stanza al piano superiore, lontano dalle distrazioni del mondo, egli istituì il sacramento della cena del Signore. Or, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e, dandolo ai suoi discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti, per la remissione dei peccati. Da quel momento in poi l'espiazione del Salvatore è diventata l'ultimo e il più grande sacrificio. Quando, dopo la sua risurrezione, egli apparve nel continente americano, conferì il suo sacerdozio ai suoi discepoli e introdusse il sacramento dicendo: e dovrete sempre osservare di fare così, proprio come io ho spezzato il pane, l'ho benedetto e ve l'ho dato. E ciò sarà una testimonianza al Padre che vi ricordate sempre di me. E se vi ricordate sempre di me, avrete il mio spirito che sarà con voi. È interessante notare che anche nel periodo buio dell'apostasia si continuò ad applicare in vari modi questo schema di osservanza del giorno del Signore, così come a celebrare il sacramento in varie forme. Quando il Vangelo fu restaurato, tre degli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, che per primi avevano ricevuto il sacramento dalle mani del Salvatore, apparvero a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Sotto la loro direzione fu restaurata l'autorità del sacerdozio, necessaria per amministrare il sacramento per i membri della Chiesa di Gesù Cristo. Essendo stata conferita dal Salvatore ai suoi profeti ed apostoli e da loro a noi, oggi quella stessa autorità del sacerdozio continua a essere sulla terra. In tutto il mondo i giovani detentori del sacerdozio si qualificano per esercitare il potere del sacerdozio, obbedendo con sincerità ai comandamenti e osservando le norme del Vangelo, mantenendo pulite le loro mani e puro il loro cuore. Da un punto di vista spirituale, questi giovani uomini preparano, benedicono e distribuiscono il sacramento nella maniera che il Signore indicò, quando Egli stesso, più di 2000 anni fa, fece la stessa cosa. Il momento in cui prendiamo il sacramento è per noi al centro dell'osservanza del giorno del Signore. In dottrina alleanza il Signore comanda a tutti noi, e affinché tu possa più pienamente mantenerti immacolato dal mondo, va alla casa di preghiera e offra i tuoi sacramenti nel mio santo giorno, poiché in verità questo è il giorno che ti è segnato per riposarti dai tuoi lavori e per rendere le tue devozioni all'Altissimo. E in questo giorno non fare nient'altro. Se prendiamo in considerazione lo schema previsto per il giorno del Signore e il sacramento nella nostra vita, sembra che ci siano tre cose che il Signore ci chiede. Primo, di mantenerci immacolati dal mondo. Secondo, di andare alla casa di preghiera e offrire i nostri sacramenti. E terzo, di riposarci dai nostri lavori. Essere cristiani, vivere ciò come veri discepoli di Cristo, è qualcosa di glorioso. Parlando di noi, egli disse: non sono del mondo, come io non sono del mondo. Per mantenerci immacolati dal mondo, egli si aspetta che nel giorno del Signore evitiamo distrazioni mondane che hanno a che fare col lavoro e le strutture ricreative. Credo anche che Egli desideri che ci abbigliamo in modo adeguato. I nostri giovani possono pensare che la vecchia espressione abito della domenica sia ormai fuori moda. Eppure sappiamo che quando l'abbigliamento domenicale scade, uguagliando quello di tutti gli altri giorni, peggiorano anche il nostro atteggiamento e le nostre azioni. Naturalmente non è sempre necessario che i nostri figli indossino gli abiti domenicali fino al tramonto. Tuttavia i vestiti che li incoraggiamo a indossare e le attività che programmiamo li aiutano a prepararsi per il sacramento e a godere per tutta la giornata delle benedizioni a esso collegate. Cosa significa offrire i nostri sacramenti al Signore? Riconosciamo che tutti noi commettiamo degli errori e che tutti abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati ed errori al Padre Celeste e a coloro che possiamo aver offeso, oltre che abbandonarli. Il giorno del Signore ci fornisce la preziosa opportunità di offrire queste cose, che sono i nostri sacramenti al Signore. Egli disse: ma ricorda che in questo giorno, il giorno del Signore, devi offrire le tue oblazioni e i tuoi sacramenti all'Altissimo, confessando i tuoi peccati ai tuoi fratelli e dinanzi al Signore. Anziano Ballard ha suggerito: vogliamo che ogni santo degli ultimi giorni si avvicini al tavolo del sacramento, perché questo è il luogo in cui si deve effettuare un esame di coscienza, valutare il proprio comportamento, il luogo in cui possiamo imparare a cambiare strada, mettere ordine alla nostra vita e rientrare in armonia con gli insegnamenti della Chiesa e con i nostri fratelli e sorelle. Prendendo il sacramento degnamente, testimoniamo la nostra volontà di prendere il nome del Salvatore su di noi, di obbedire ai Suoi comandamenti e di ricordarci sempre di Lui, veramente. per poter avere sempre con noi il suo Spirito. In questo modo, l'alleanza che abbiamo stipulato al battesimo viene rinnovata. Il Signore assicurò ai Suoi discepoli: ogni volta che lo farete, ricorderete quest'ora in cui ero con voi. A volte pensiamo che riposare dai nostri lavori significhi semplicemente abbandonare gli attrezzi nei campi e mettere un cartello con scritto chiuso sulla porta di un negozio. Tuttavia, nel mondo odierno, la parola lavori comprende il lavoro quotidiano che svolgiamo nella nostra vita. Questo può comprendere eventuali attività lavorative svolte da casa, gare sportive e altri svaghi che ci allontanano dal culto del giorno del Signore e dalla possibilità di prenderci cura degli altri. Non scherzare con le cose sacre, ha rivelato il Signore ai primi santi, quasi per ricordarci ciò che disse ai Suoi discepoli: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Fratelli e sorelle, in questi ultimi giorni l'avversario riesce nella sua impresa quando allentiamo il nostro impegno verso il Salvatore, quando ignoriamo i Suoi insegnamenti, così come contenuti nel Nuovo Testamento e in altre scritture, e smettiamo di seguirlo. Genitori, adesso è il momento di insegnare ai nostri figli a essere d'esempio ai credenti, frequentando la riunione sacramentale. Quando arriva la domenica mattina, aiutateli a essere ben riposati, vestiti in modo appropriato e preparati spiritualmente, per poter prendere gli emblemi del sacramento e ricevere il potere dello Spirito Santo che illumina, edifica e nobilita. Fate in modo che la vostra famiglia sia riempita d'amore, onorando il giorno del Signore per tutta la giornata e sperimentando per tutta la settimana le benedizioni spirituali che da esso derivano. Invitate i vostri figli e figlie ad alzarsi e a splendere, osservando la santità del giorno del Signore. Così la loro luce sia uno stendardo per le nazioni. Col passare degli anni continuo a riflettere sui giorni del Signore della mia infanzia e della mia giovinezza. Ricordo ancora il primo giorno in cui amministrai il sacramento in qualità di diacono e dei bicchierini di vetro che distribuì ai membri del nostro rione. Alcuni anni fa, un edificio della chiesa che si trova nella mia città natale fu ristrutturato. Un vano del pulpito era rimasto sigillato per tanto tempo e quando fu riaperto venne fuori alcuni di quei bicchierini di vetro che erano rimasti nascosti lì per anni. Uno mi fu donato per ricordo. Ricordo anche un baule verde che portavamo con noi quando ero un marine. Dentro il baule c'era un vassoio di legno e alcuni pacchi di bicchierini sacramentali, in modo che potessimo essere benedetti con la pace e la speranza della cena del Signore anche durante il conflitto e della disperazione della guerra. Quando ripenso ai bicchierini sacramentali della mia giovinezza, quello custodito in una valle protetta all'interno della casa della mia infanzia e gli altri che si trovano a migliaia di chilometri a largo dell'Oceano Pacifico, sono pieno di gratitudine per il Salvatore del mondo che ha voluto bere dalla coppa amara per il mio bene. E per questo motivo posso dire che l'autore dei Salmi, la mia coppa trabocca delle benedizioni che scaturiscono dalla sua infinita ed eterna espiazione. In questo giorno, che precede il giorno del Signore, all'inizio di questa grandiosa conferenza, ricordiamo delle benedizioni e delle opportunità che abbiamo nel partecipare ogni settimana alle riunioni sacramentali nei nostri rioni e rami. Prepariamoci per il giorno del Signore e in esso comportiamoci in modo da ricevere le benedizioni promesse a tutti noi e alle nostre famiglie. Porto la mia speciale testimonianza che la più grande gioia che possiamo ricevere in questa vita si trova nel seguire il Salvatore. Che tutti noi possiamo osservare i Suoi comandamenti, santificando il giorno a Lui sacro. È la mia preghiera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il nostro Padre nei Cieli, nell'immensità della sua saggezza e amore, manda i suoi figli e figlie di spirito su questa terra come bambini. Essi giungono nelle famiglie come doni preziosi con una natura e un destino divino. Il nostro Padre Celeste sa che i bambini sono essenziali per aiutarci a diventare come Lui. C'è così tanto che possiamo imparare dai bambini. Questa importante verità si è manifestata alcuni fa quando un membro dei 70 stava svolgendo un incarico a Hong Kong. Visitò un rione molto umile che aveva numerosi problemi, tra cui l'incapacità di provvedere alle proprie necessità. Mentre il vescovo stava descrivendo la situazione, l'autorità generale ricevette l'impressione di far pagare la decima ai membri. Il vescovo, conoscendo le loro circostanze estreme, era preoccupato di come poter mettere in pratica questo consiglio. Ci pensò e decise di parlare ad alcuni di quei membri del suo rione che hanno una fede più forte, chiedendo loro di pagare la decima. La domenica successiva andò alla primaria e insegnò ai bambini la legge della decima del Signore e chiede se fossero disposti a pagare la decima sui soldi che guadagnavano. I bambini dissero di sì e lo fecero. Il vescovo in seguito andò dagli adulti del rione e condivise con loro il fatto che negli ultimi 6 mesi i loro fedeli bambini avevano pagato la decima. Chiese loro se fossero disposti a fare altrettanto. Le persone rimasero così toccate che fecero ciò che era necessario per pagare loro la decima. Le cataratte del cielo si aprirono. Grazie all'esempio di questi bambini fedeli, un rione è cresciuto in obbedienza e testimonianza. Gesù Cristo stesso ci ha insegnato a guardare i bambini come esempio. Il Nuovo Testamento riporta la sua risposta quando i suoi apostoli dibattevano su chi sarebbe stato il più grande nel Regno dei Cieli. Gesù rispose alla loro domanda con un piccolo, ma possente esempio concreto. Chiamò a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: «Se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel Regno dei Cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui il maggiore nel Regno dei Cieli». Che cos'è che dovremmo imparare dai bambini? Quali qualità possiedono e quali esempi ci danno che ci possono aiutare nel nostro sviluppo spirituale? Questi preziosi figli di Dio giungono a noi con un cuore credente. Sono pieni di fede e sensibili ai sentimenti dello Spirito. Esemplificano l'umiltà, l'obbedienza e l'amore. Spesso sono i primi a voler bene e i primi a perdonare. Vorrei condividere alcune esperienze di come i bambini possono benedire la nostra vita attraverso il loro esempio di attributi cristiani. Todd, un bambino di soli 2 anni, di recente è andato con sua madre a un museo d'arte che ospitava una mostra speciale di dipinti del Salvatore. Mentre camminavano accanto a queste immagini sacre, la madre ha sentito suo figlio pronunciare il nome di Gesù con riverenza. Ha rivolto lo sguardo verso di lui e lo ha visto incrociare le sue braccia e chinare il capo mentre guardava i dipinti. Possiamo imparare qualcosa da Todd su come avere un atteggiamento di umiltà, riverenza e amore per il Signore? Lo scorso autunno ho osservato l'esempio di un ragazzino di 10 anni in Armenia. Mentre attendeva che la riunione sacramentale iniziasse, ha visto arrivare la sorella più anziana del ramo. Si è precipitato a suo fianco, offrendole il braccio per sostenere la sua camminata incerta. Poi l'ha accompagnata fino alla prima fila della cappella dove poteva sentire. Questo piccolo atto di gentilezza può insegnarci che coloro che sono maggiori nel Regno del Signore sono quelli che cercano delle opportunità per servire il prossimo? Kathy, una bambina della primaria, ci insegna qualcosa tramite l'influenza che ha avuto sulla sua famiglia. Avendo frequentato la primaria ed essendosi avvicinata ai sentimenti del Vangelo con una fede e testimonianza, Kathy ha lasciato un biglietto sul cuscino dei suoi genitori che diceva che la verità del Vangelo avevano trovato una casa nel suo cuore. Esprimeva inoltre il suo desiderio di essere vicina al Padre Celeste, di essere obbediente ai suoi comandamenti e di vedere la sua famiglia suggellata al Tempio. Questa semplice testimonianza della loro dolce figlia ha toccato il cuore dei genitori in maniera possente. Kathy e i suoi familiari hanno ricevuto le ordinanze del Tempio che li legano insieme per sempre. Il cuore credente e l'esempio di fede di Kathy hanno fatto sì che le benedizioni eterne giungessero alla sua famiglia. Possono la sua sincera testimonianza e il suo desiderio di seguire il piano del Signore aiutarci a vedere con maggiore chiarezza che cosa è veramente più importante? La nostra famiglia sta imparando da Liam di 6 anni. L'anno scorso ha combattuto contro un grave tumore al cervello. Dopo 2 difficili operazioni si è stabilito che avrebbe avuto bisogno di sottoporsi anche alla radioterapia. Durante queste terapie doveva restare tutto solo e assolutamente immobile. Liam non voleva dei sedativi perché non gli piaceva come lo facevano sentire. Era tuttavia convinto che se avesse potuto solamente sentire la voce di suo papà attraverso citofono interno, avrebbe potuto rimanere sdraiato e fermo, senza sedativi. Durante questi momenti di ansietà, suo papà gli diceva parole di incoraggiamento e amore. «Liam, anche se non mi puoi vedere, sono qui. So che ce la puoi fare. Ti voglio bene». Liam ha completato con successo il ciclo di 30 radioterapie richiesto, rimanendo perfettamente immobile. Si è trattato di qualcosa che i dottori ritenevano impossibile senza sedativi per uno così giovane. Durante questi mesi di dolore e difficoltà, l'ottimismo contagioso di Liam è stato un grande esempio di come affrontare le avversità con speranza e felicità. I suoi dottori, infermiere e molti altri sono stati ispirati dal suo coraggio. Stiamo imparando grandi lezioni da Liam. Lezioni sullo scegliere la fede e confidare nel nostro Padre Celeste. Proprio come Liam, non possiamo vedere che il nostro padre, ma possiamo ascoltare la sua voce affinché ci dia la forza per sopportare le difficoltà della vita. L'esempio di Liam non ci aiuta a capire meglio le parole di Re Beniamino a proposito del diventare come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente e pieno di amore? Questi bambini costituiscono un esempio di alcune qualità che dobbiamo sviluppare o riscoprire noi stessi per entrare nel Regno dei Cieli. Sono spiriti luminosi che non sono stati toccati dal mondo, sono aperti dall'apprendimento e pieni di fede. Non c'è da sorprendersi se il Salvatore ha un amore e un apprezzamento speciali per i bambini. Fra gli avvenimenti della visita del Salvatore nelle Americhe, il suo tenero ministero presso i bambini occupa un posto preminente. In modo commovente si dedicò a ogni bambino. Egli disse i loro bambini, prese i loro bambini ad uno, li benedisse e pregò il Padre per loro. E quando ebbe fatto ciò, egli pianse. E parlò alla moltitudine e disse loro, ecco i vostri bambini, i vostri piccoli. L'anziano Ballard ci ha insegnato l'importanza dell'ammonimento del Salvatore contenuto nell'espressione ecco i vostri piccoli, quando ha detto... Il Signore arrivò sorpiangendo ai nefiti queste parole. Ecco i vostri piccoli. Per me questo significa che dobbiamo abbracciarli con gli occhi e con il cuore. Dobbiamo vederli e apprezzarli per quello che sono realmente. Figli di spirito del nostro Padre Celeste in possesso di attributi divini. Non esiste un luogo migliore per osservare i nostri piccoli che nelle nostre famiglie. La casa è un posto in cui possiamo imparare a crescere insieme. Uno dei nostri inni della primaria insegna questa verità. Una famiglia abbiamo, per poi diventare ciò che Dio vuol che siamo. L'uomo suo noi sentiamo, l'amor suo noi sentiamo, la famiglia è di Dio. È nelle nostre famiglie, in un'atmosfera di amore, che vediamo e apprezziamo in modo più personale gli attributi divini dei suoi figli di spirito. È nelle nostre famiglie che i nostri cuori possono intenerirsi e in umiltà desideriamo cambiare, divenire più simili a dei fanciulli. Questo è il processo mediante il quale diventiamo più simili a Cristo. Le esperienze della vita vi hanno portato via il cuore fiducioso e la fede dei bambini che avevate una volta? Guardate i bambini che popolano la vostra vita. Poi guardate di nuovo. Può trattarsi di bambini nella vostra famiglia, dall'altro lato della strada o nella primaria del vostro rione. Se abbiamo il cuore disposto a imparare e a seguire l'esempio dei bambini, i loro attributi divini possono fornirci la chiave per aprire la porta alla nostra crescita spirituale. Sarò sempre grata di essere stata benedetta con dei figli. L'esempio di ciascuno di loro mi ha insegnato lezioni necessarie. Mi hanno aiutato a diventare migliore. Rendo umile ma sicura testimonianza che Gesù è il Cristo ed Egli è il Figlio perfetto, sottomesso, mite, umile, paziente e pieno d'amore. Possa ognuno di noi avere un cuore disposto a seguire il suo esempio per diventare come un fanciullo e ritornare alla nostra dimora celeste. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Lo
scorso ottobre, assieme a mia moglie, ho accompagnato l'anziano Neil L. Anderson e sua moglie per la cerimonia del primo colpo di piccone del nuovo tempio della città di Cordoba in Argentina. Come è consuetudine alla cerimonia, ha seguito una conferenza stampa. Una giornalista che non era membro della Chiesa commentò che aveva osservato come gli uomini trattavano bene le proprie mogli. Poi pose una domanda inaspettata. Si tratta di realtà o di finzione? Sono certo che aveva visto e sentito qualcosa di diverso fra i membri. Probabilmente ha percepito il desiderio dei nostri membri di seguire Cristo. I membri in tutto il mondo hanno un simile desiderio. Allo stesso tempo, anche milioni di persone che non appartengono alla Chiesa hanno un desiderio di seguirlo. Di recente io e mia moglie siamo rimasti colpiti dalla gente del Ghana e della Nigeria. La maggior parte di loro non erano membri della Chiesa. Eravamo lieti di notare il desiderio che avevano di seguire Cristo, che risultava da molte loro conversazioni, nelle loro case, nelle loro macchine, sui loro muri e nei loro cartelloni pubblicitari. Non avevamo mai visto così tanto chiese cristiane una vicino all'altra. Come santi degli ultimi giorni, il nostro dovere è di invitare milioni di persone come quelle a venire da noi per vedere quello che la nostra Chiesa può aggiungere alle cose buone che già hanno. Qualsiasi persona di qualunque continente, clima o cultura può sapere per conto proprio che il profeta Joseph Smith vide in visione il Padre e il Figlio. Può sapere che i messaggeri celesti hanno restaurato il sacerdozio e che il Libro di Mormone è un altro testamento di Gesù Cristo. Secondo le parole di Enoch, il Signore ha mandato la rettitudine dal cielo e ha fatto uscire la verità dalla terra per portare testimonianza del mio unigenito. Il Salvatore ha promesso: chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. I seguaci di Cristo modellano la propria vita sul Salvatore e camminano nella luce. Due caratteristiche possono aiutarci a riconoscere quanto lo seguiamo. Primo, i veri seguaci di Cristo sono persone amorevoli. Secondo, i seguaci di Cristo stringono e osservano alleanze. La prima caratteristica, essere amorevoli, è probabilmente una cosa che la giornalista di Cordoba aveva notato nei membri della nostra Chiesa. Noi seguiamo Cristo perché lo amiamo. Quando seguiamo il Redentore per amore, seguiamo il suo esempio. Attraverso l'amore, il Salvatore si dimostrò obbediente alla volontà del Padre in qualsiasi circostanza. Il nostro Salvatore fu obbediente anche quando questo significava un grande dolore fisico ed emotivo, anche quando significava essere frustrato e deriso, anche quando significava che i suoi nemici lo avrebbero torturato e i suoi amici abbandonato. Il sacrificio espiatorio, che è l'unico nella missione del Salvatore, è la più grande espressione d'amore mai esistita. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Come Cristo ha seguito il Padre sotto ogni circostanza, così anche noi dovremmo seguire il suo Figlio. Se lo facciamo, non importa quale persecuzione, sofferenza, dolore o spina nel costato dobbiamo affrontare. Noi non siamo da soli. Cristo ci assisterà. La sua tenera misericordia ci renderà forti sotto ogni circostanza. Seguire Cristo potrebbe significare abbandonare molte cose care, come lo fece Ruth, la Moabita. Come nuovo convertito, per amore di Dio e di Naomi, Ruth lasciò tutto dietro per vivere la sua religione. Potrebbe anche significare resistere alle avversità e alle tentazioni. Nella sua giovinezza Giuseppe fu venduto come schiavo. È stato portato via da tutto ciò che amava. Più tardi è stato tentato a non essere casto. Egli resistì alla tentazione e disse: «Come dunque potrei io fare questo grande male e peccare contro Dio?» Il suo amore per Dio era molto più forte di qualsiasi avversità o tentazione. Oggi abbiamo Ruth e Giuseppe moderni in tutto il mondo. Quando fratello Jimmy Olvera di Guayaquil in Ecuador ha ricevuto la chiamata in missione, la sua famiglia aveva grossi problemi. Il giorno della sua partenza gli è stato detto che se andava fuori dalla porta di casa avrebbe perso la sua famiglia. Con un cuore spezzato egli si recò fuori dalla porta. Durante la sua missione, sua madre gli chiese di rimanere più a lungo sul campo, perché essi stavano ricevendo molte benedizioni. Oggi fratello Olvera serve come patriarca di un palo. È proprio vero che l'amore per Cristo fornisce la forza necessaria per seguirlo. Il Signore stesso l'ha dimostrato quando chiese a Pietro per 3 volte, «Mami tu?». Dopo che Pietro riaffermò il suo amore per il Salvatore, il Salvatore disse a Pietro riguardo alle difficoltà imminenti, «Allora ricevete la richiesta, seguimi». La domanda del Salvatore a Pietro può essere rivolta anche a noi, «Mami tu?», seguita dall'invito ad agire, «Seguimi». L'amore ha una formidabile influenza sugli sforzi che facciamo per essere obbedienti. L'amore per il nostro Salvatore ci induce a osservare i suoi comandamenti. L'amore per la madre, il padre o il coniuge può anche favorire l'obbedienza ai principi del Vangelo. Il modo in cui ci comportiamo con le altre persone riflette quanto seguiamo il nostro Salvatore nell'avere amore gli uni per gli altri. Dimostriamo il nostro amore per Lui quando ci fermiamo ad aiutare il nostro prossimo, quando siamo perfettamente onesti e retti in tutte le cose, quando stringiamo alleanze e siamo fedeli a queste alleanze. La seconda caratteristica che i seguaci di Cristo hanno è stringere e osservare le alleanze. Moroni indicò che lo spargimento del sangue di Cristo è nell'alleanza del Padre che la remissione dei vostri peccati affinché possiate diventare santi senza macchia. Joseph Smith insegnò che anche prima dell'organizzazione di questa terra, in cielo venivano fatte alleanze, gli antichi profeti e patriarchi strinsero alleanze. Il Salvatore in persona diede l'esempio. Egli è stato battezzato per adempiere ogni giustizia da colui che aveva la debita autorità. Tramite il suo battesimo, il Salvatore testimoniò al Padre che sarebbe stato obbediente nell'osservare tutti i suoi comandamenti. Come nei giorni antichi, anche noi seguiamo Cristo e stringiamo alleanze tramite le ordinanze del sacerdozio. Stringere alleanze è qualcosa che milioni di non membri della Chiesa possono aggiungere alle molte altre buone cose che stanno facendo. Stringere alleanze è un'espressione d'amore, è un modo per dire a Lui, «Sì, ti seguirò». Le alleanze includono promesse, anche di vita eterna. Tutte le cose cooperano per il nostro bene e ci ricordiamo delle nostre alleanze. Esse devono essere stipulate e osservate per ricevere interamente le promesse che contengono. L'amore per il Salvatore e il ricordare le nostre alleanze ci aiuteranno a osservarle, prendere parte al sacramento è un modo per ricordarle. Un altro modo è andare al Tempio di frequente. Ricordo una giovane coppia di coniugi del Sud America che voleva separarsi perché non riuscivano ad andare d'accordo. Un dirigente del sacerdozio consigliò loro di andare al Tempio e di porre una particolare attenzione alle parole e alle promesse delle alleanze fatte in quel luogo. Seguirono il consiglio e il loro amore è stato salvato. Il potere delle alleanze è maggiore di qualsiasi sfida che affrontiamo. A quei membri che non sono attivi nel Vangelo, per favore, ritornate. Sentite le benedizioni che derivano dal ricordare e rinnovare le alleanze tramite il sacramento e la frequenza al Tempio. Esprimete così l'amore, dimostrerete la volontà di essere veri seguaci di Cristo e vi qualificherete di ricevere tutte le benedizioni promesse. A quelle persone che non sono membri della nostra Chiesa vi invito a esercitare la fede, a pentirvi e a qualificarvi di ricevere l'alleanza del battesimo nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Se lo farete, esprimerete il vostro amore al nostro Padre Celeste e la vostra disponibilità a seguire Cristo. Testimonio che noi siamo più felici quando seguiamo gli insegnamenti del Vangelo di Gesù Cristo. Mentre ci sforzeremo di seguirlo, riceveremo su di noi le benedizioni del cielo. So che le sue promesse si adempiranno se facciamo e osserviamo le alleanze e diventiamo veri seguaci di Cristo. Rendo testimonianza del suo grande amore per ciascuno di noi. E lo dico nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione si uniranno ora nel canto dell'inno Io so che vive il Redentore. Al termine del canto ascolteremo l'anziano Richard dei 70. Sarà seguito dall'anziano Quentin L. Cook del Quorum dei 12 Apostoli. Dopodiché il coro canterà So che il Salvatore mi ama.
Stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Come chirurgo, una parte significativa nel mio periodo professionale è stata dedicata al dolore. Per necessità lo infliggevo chirurgicamente quasi ogni giorno. Ho speso molto tempo nel tentativo di controllare e alleviare il dolore. Ho meditato sullo scopo del dolore. Nessuno di noi è immune all'esperienza del dolore. Ho visto la gente affrontarlo in modi molto diversi. Alcuni si allontanano da Dio con rabbia, mentre altri consentono alle sofferenze di avvicinarli a Lui. Come voi, anche io ho provato dolore. Il dolore è la misura del processo di guarigione. Spesso ci insegna la pazienza. Forse è il motivo per cui usiamo il termine paziente nel parlare dei malati. L'anziano Whitney scrisse: «Nessun dolore che soffriamo, nessuna tribolazione che sopportiamo vanno sprecati. Approfondiscono la nostra esperienza, favoriscono lo sviluppo di virtù quali la pazienza, la fede, la fermezza e l'umiltà. Grazie al dolore e alla sofferenza, alle afflizioni e alle tribolazioni, otteniamo l'istruzione che siamo venuti ad acquisire quaggiù». In modo simile, l'anziano Hales ha detto: «Il dolore ci riporta a un'umiltà che ci consente di meditare. È un'esperienza che sono lieto di aver fatto. Ho imparato che il dolore fisico e la guarigione del corpo dopo un grave intervento chirurgico è straordinariamente simile al dolore spirituale e alla guarigione dell'anima nel processo del pentimento. Gran parte della nostra sofferenza non è necessariamente colpa nostra. Eventi inaspettati, circostanze contraddittorie e deludenti, malattie debilitanti e persino la morte ci circondano e influenzano la nostra esperienza terrena. In più, potremmo soffrire afflizioni a causa delle azioni degli altri. Lehi notò che Giacobbe aveva sofferto molto dolore a causa della durezza dei suoi fratelli. L'opposizione fa parte del piano di felicità del Padre Celeste. Tutti noi ne incontriamo quanto basta per renderci consapevoli dell'amore del nostro Padre e del nostro bisogno del soccorso e dell'aiuto del Salvatore. Il Salvatore non osserva in silenzio. Egli stesso conosce personalmente e infinitamente il dolore che affrontiamo. Soffre le pene di tutti gli uomini. Sì, le pene di ogni creatura vivente, siano uomini, donne e bambini. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. A volte, nelle profondità del dolore, siamo tentati di chiedere: non v'è egli balsamo di Galad? Non v'è egli colà alcun medico? Rendo testimonianza che la risposta è sì. C'è un medico. L'espiazione di Gesù Cristo guarisce tutte le condizioni e gli scopi della mortalità. Esiste un altro tipo di dolore per il quale non siamo responsabili. Il dolore spirituale giace nel profondo della nostra anima e può sembrare inestinguibile, proprio come essere angosciati con un orrore inesprimibile, come descrisse Alma. È la conseguenza delle nostre azioni peccaminose e della mancanza di pentimento. Anche per questo dolore esiste una cura universale e assoluta. Viene dal Padre, per mezzo del Figlio, ed è per tutti coloro che sono disposti a fare tutto il necessario per pentirsi. Cristo ha detto: «Non volete ora ritornare a me e essere convertiti affinché io possa guarirvi?» Cristo stesso ha insegnato: «Il mio Padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce, e dopo essere stato innalzato sulla croce, potessi attirare tutti gli uomini a me. Perciò, secondo il potere del Padre, io attirerò a me tutti gli uomini». Forse la sua opera più significativa è nel continuo lavoro con ognuno di noi, individualmente, per edificarci, benedirci, rafforzarci, sostenerci, guidarci e perdonarci. Come Nefi vide in visione, gran parte del ministero terreno di Cristo fu dedicato a benedire e a guarire gli afflitti da ogni sorta di malattie, fisiche, emotive e spirituali. E vidi moltitudini di persone che erano ammalate e che erano afflitte da ogni sorta di malattie. E l'angelo mi mostrò tutte queste cose. Ed esse furono guarite mediante il potere dell'agnello di Dio. Anche Alma profetizzò dicendo: egli andrà soffrendo pene e afflizioni, tentazioni di ogni specie, e prenderà su di sé le pene e le malattie del suo popolo, affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia, affinché egli possa conoscere, secondo la carne, come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Una notte, in un letto di ospedale, questa volta come paziente e non come medico, lessi questi versetti moltissime volte. Meditai: come avviene? Per chi? Quali requisiti ci qualificano? È come il perdono del peccato? Dobbiamo guadagnarci il suo amore e il suo aiuto? Mentre meditavo, arrivai a comprendere che durante la sua vita Cristo ha scelto di provare il dolore e l'afflizione per poter comprendere noi. Forse anche noi dobbiamo scendere nelle profondità della mortalità per poter comprendere Lui e i Suoi scopi eterni. Il presidente Eyring insegnò: sarà di conforto attendere all'angoscia per il soccorso promesso dal Salvatore, con cui Egli sa, per esperienza, come guarirci e aiutarci. La fede in questo fatto ci darà la pazienza quando preghiamo, lavoriamo e aspettiamo di ricevere aiuto. Egli avrebbe potuto sapere come soccorrerci semplicemente per rivelazione, ma scelse di imparare tramite l'esperienza personale. Quella notte mi sentii circondato con le braccia del suo amore. Lacrime di gratitudine bagnarono il mio cuscino. Più tardi, come leggevo in Matteo del ministero terreno di Cristo, feci un'altra scoperta. Venuta la sera, gli presentarono molti ed egli guarì tutti i malati. Guarì tutti quelli che vennero a lui. Nessuno fu respinto. Come ha insegnato l'anziano Oaks, le benedizioni di guarigione giungono in molti modi, ognuno dei quali è adatta ai suoi bisogni individuali, come conosciuti da colui che ci ama di più. Talvolta una guarigione sana le malattie o alleva i fardelli, altre volte invece siamo guariti ricevendo la forza, la comprensione o la pazienza di portare i fardelli che ci sono posti. Egli ci risponde come fece con tutti quelli che si inginocchiarono dinanzi a Lui: chiunque verrà potrà essere stretto nelle braccia di Gesù. Ogni anima può essere guarita dal suo potere, ogni dolore può essere attutito. In Lui possiamo trovare riposo nelle nostre anime. Le circostanze possono non cambiare subito, ma dolore, preoccupazioni, sofferenza e paura possono essere inghiottite nella sua pace e dal suo balsamo guaritore. Ho notato che i bambini spesso accettano più naturalmente dolore e sofferenza. Sopportano in silenzio, con umiltà e mitezza. Ho avvertito uno spirito bello e dolce circondare questi piccoli. Sherry, di 13 anni, ha subito un intervento di 14 ore per un tumore alla spina dorsale. Quando si è risvegliata dall'unità di terapia intensiva, ha detto: papà, zia Cheryl è qui, e nonno Norman e nonna Brown sono qui. E papà, chi è quello in piedi accanto a te? Ti somiglia, è solo più alto. Dice di essere tuo fratello Jimmy. Suo zio Jimmy era morto a 13 anni per fibrosi cistica. Per circa un'ora Sherry ha descritto i suoi visitatori, tutti i membri della famiglia deceduti. Esausta, alla fine si è addormentata. In seguito ha detto al padre: papà, tutti i bambini qui in terapia intensiva hanno angeli che li aiutano. A tutti noi egli ha detto: ecco, voi siete dei piccoli fanciulli e non potete sopportare adesso ogni cosa. Dovete crescere in grazia e nella conoscenza della verità. Non temete, fanciulli, poiché siete miei. Pertanto, io sono in mezzo a voi e sono il buon pastore. La nostra più grande sfida nella vita è diventare santificato tramite l'espiazione di Cristo. Il dolore che proviamo può significare proprio che il processo è in atto. Nel momento più difficile possiamo diventare bambini nel cuore, umiliarci e pregare, lavorare e aspettare pazientemente che corpo e anima vengano guariti. Come Giobbe, dopo essere stati raffinati dalle prove, potremo uscire come l'oro. Rendo testimonianza che Egli è il nostro Redentore, amico e avvocato, il grande medico, il grande guaritore. In Lui possiamo trovare pace e sollievo nel e dal dolore e dal peccato, se verremo a Lui con un cuore umile. La sua grazia basta. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
L'autore e storico Wallace Stegner scrisse un libro sulla migrazione dei mormoni e il loro raduno nella valle del Lago Salato. Pur non accettando la nostra fede e mostrandosi critico per molti aspetti, rimase impressionato dalla devozione e dall'eroismo dei primi santi e specialmente delle donne. Le loro donne erano straordinarie, egli scrisse, e oggi voglio fare mia questa affermazione. Le donne della Chiesa sono straordinarie. Dio ha instillato nelle donne qualità divine di forza, virtù, amore e disponibilità a sacrificarsi per allevare le future generazioni dei suoi figli di spirito. Secondo un recente studio condotto negli Stati Uniti, le donne di tutte le fedi credono in Dio più ferventemente e prendono maggiormente parte ai servizi religiosi. Praticamente, sotto ogni punto di vista, esse sono più devote. Questo risultato non mi ha sorpreso, specialmente se considero il ruolo importantissimo che hanno la famiglia e le donne nella nostra religione. La nostra dottrina è chiara. Le donne sono figlie amate del Padre Celeste. La moglie è alla pari del marito. Il matrimonio richiede un impegno congiunto nel quale mariti e mogli lavorino fianco a fianco per provvedere alle necessità della famiglia. Sappiamo che le donne devono affrontare molte difficoltà, anche coloro che cercano di vivere il Vangelo. Un elemento imprescindibile nella vita dei nostri antenati pionieri fu la fede delle sorelle. Alle donne sono stati divinamente assegnati un dono e una responsabilità maggiori per la cura della famiglia e dei figli nella casa e altrove. Alla luce di questo, colpisce la fede delle sorelle che furono disposte a lasciare le loro dimore per attraversare vaste distese verso l'ignoto. Se dovessi individuare il loro attributo più significativo, direi che è la loro incrollabile fede nel Vangelo restaurato del Signore Gesù Cristo. I resoconti epici di ciò che queste pioniere sacrificarono e compirono attraversando le praterie costituiscono un'eredità inestimabile per la Chiesa. È toccante il racconto di Elizabeth Jackson, il cui marito Aaron morì dopo l'ultima traversata del fiume Platte con la compagnia dei carretti a mano di Martin. Ella scrisse: «Non cercherò di descrivere cosa provo nel trovarmi vedova con tre bambini in queste circostanze. Io credo che tutto ciò che soffro per amore del Vangelo verrà santificato per il mio bene. Chiesi aiuto al Signore, che mi promise di essere marito per la vedova e padre per l'orfano. Gli chiesi aiuto ed egli venne in mio soccorso». Elizabeth disse di scrivere la sua storia a nome di tutti coloro che avevano vissuto una simile esperienza, con la speranza che i posteri sarebbero stati disposti a soffrire e sacrificare ogni cosa per il regno di Dio. Credo che le donne della Chiesa di oggi abbiano raccolto questa sfida e abbiano la stessa e identica forza e fede. I dirigenti del sacerdozio di questa Chiesa, a tutti i livelli, riconoscono con gratitudine il servizio, il sacrificio, l'impegno e il contributo delle sorelle. Molto di ciò che viene realizzato nella Chiesa è dovuto al servizio altruistico delle donne. È bello vedere, in Chiesa come nella casa, il sacerdozio e la società di soccorso lavorare in perfetta armonia. Un rapporto come questo assomiglia a un'orchestra ben intonata, la cui sinfonia ispira tutti noi. Di recente ho partecipato a una conferenza nella missione californiana di Mission Veio e mi ha commosso quanto accaduto al ballo di Capodanno multipalo tenuto per i giovani. Al termine delle danze fu rinvenuta una borsetta che dall'esterno non permetteva di identificare a chi appartenesse. Vi racconterò una parte di quello che ha riferito la sorella Monica Sedgwick, presidentessa delle giovani donne del palo di Laguna Niguel. Non avremmo voluto ficcare il naso nel contenuto della borsetta. Perciò l'aprimmo con cautela e tirammo fuori la prima cosa che trovammo, nella speranza che ci avrebbe aiutato a identificare la proprietaria. Fu così, ma non in quel senso. Era l'opuscolo per la forza della gioventù. E certamente questo ci diceva qualcosa di lei. Poi sfilammo l'oggetto successivo, un piccolo taccuino. Quello senz'altro ci avrebbe aiutato, ma non come ci aspettavamo. Sulla prima pagina c'era un elenco dei suoi passi scritturali preferiti. Poi altre 5 pagine di versetti e note personali scritte con cura. Le sorelle desiderarono subito conoscere questa prode giovane donna. Dopodiché tornarono alla borsetta della sconosciuta proprietaria. Tirarono fuori alcune mentine, del sapone, una lozione e una spazzola. Mi piacquero i loro commenti. Oh, un alito profumato, mani pulite e morbide. È una ragazza che ha cura di sé. Erano ansiose di vedere quale altro tesoro avrebbero trovato. Estrassero un piccolo portamonete fatto a mano da un cartone di succo di frutta, con del denaro dentro e una tasca con la cerniera. «Ah, è una ragazza creativa e previdente!» esclamarono. Erano emozionate come bambini la mattina di Natale. L'articolo successivo le sorprese ancora di più. La ricetta della torta chiamata Foresta Nera e un promemoria di preparare questo dolce per il compleanno di un'amica. «Sa cucinare!» dissero quasi gridando. «Ed è premurosa e servizievole!» Alla fine trovarono un indizio per identificarla. Le dirigenti delle giovani dissero di essersi sentite grandemente benedette nell'osservare il silenzioso esempio di una giovane che viveva il Vangelo. Questa storia mostra la dedizione delle nostre giovani donne alle norme della Chiesa. È anche un esempio di quanto siano attente, premurose e dedicate le dirigenti delle giovani donne di tutto il mondo. Sono straordinarie. Nella Chiesa, nella casa e come singole persone, le sorelle rivestono ruoli fondamentali nel piano del Padre Celeste. Molte delle loro responsabilità non prevedono un compenso economico, ma sono gratificanti e di importanza eterna. Poco tempo fa, una deliziosa e capace redattrice di una testata giornalistica ci chiese una descrizione del ruolo delle donne nella Chiesa. Le fu spiegato che tutti i dirigenti delle congregazioni locali non sono pagati. Interruppe dicendo che questo diminuiva drasticamente il suo interesse. «Non credo che le donne abbiano bisogno di altri lavori non pagati», dichiarò. «Mettiamo in evidenza che l'organizzazione più importante sulla terra è la famiglia, nella quale padri e madri sono soci con uguali doveri. Nessuno dei due ruoli viene remunerato in denaro, ma le benedizioni sorpassano ogni descrizione». Naturalmente le parlammo della società di soccorso, delle giovani donne e della primaria che sono guidate da presidentesse donne. Sottolineiamo che fin dall'inizio della nostra storia, tanto gli uomini che le donne offrono preghiere, suonano la musica, tengono discorsi e cantano in coro, anche nella riunione sacramentale, la nostra riunione più sacra. Un libro molto acclamato, pubblicato di recente, American Grace, parla delle donne di diverse religioni e fa notare che le donne mormoni si distinguono per sentirsi oltremodo soddisfatte dei loro ruoli direttivi nella Chiesa. Inoltre, i santi degli ultimi giorni, uomini e donne, dimostrano nel complesso più attaccamento alla propria fede di qualsiasi altra religione presa in esame. Le nostre donne sono straordinarie, non perché riescono a evitare le difficoltà della vita, al contrario, esse sono straordinarie per come affrontano le prove della vita. A dispetto delle sfide e delle prove connesse al matrimonio o alla solitudine, alle scelte dei figli, alla malattia, alla mancanza di possibilità o a molti altri problemi, esse rimangono straordinariamente forti, inamovibili e fedeli a ciò in cui credono. In tutta la Chiesa le nostre sorelle soccorrono costantemente i deboli, alzano le mani cadenti e rafforzano le ginocchia fiacche. Una presidentessa della società di soccorso, che espresse apprezzamento per questo straordinario servizio, ha detto: «Anche quando stanno servendo, le sorelle pensano, se solo avessi potuto fare di più». Benché non siano perfette e tutte lottino con qualche problema, la loro vita è permeata dalla fede nell'amore del Padre Celeste e dalla sicurezza nel sacrificio espiatorio del Salvatore. Negli ultimi 3 anni, la prima presidenza e il quorum dei 12 hanno pregato per ricevere guida, ispirazione e rivelazione nel consigliarsi con i dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliare per la stesura dei nuovi manuali della Chiesa. Nel fare questo, ho apprezzato immensamente quanto fondamentale sia il ruolo che le sorelle, sole o sposate, hanno assolto storicamente e rivestono tuttora tanto nella famiglia che nella Chiesa. Tutti i membri della Chiesa di Gesù Cristo devono lavorare nella sua vigna per la salvezza delle anime degli uomini. Quest'opera comprende il lavoro membro missionario, il ritenimento dei convertiti, la riattivazione dei membri meno attivi, il lavoro di tempio e genealogico, l'insegnamento del Vangelo e provvedere ai poveri e ai bisognosi. Ciò si attua principalmente per mezzo del Consiglio di Rione. In particolare, nei nuovi manuali è inteso che i vescovi, valutati attentamente i pesi che già gravano sulle spalle delle persone, deleghino più responsabilità. I membri si devono rendere conto che il vescovo ha ricevuto istruzione di delegare, devono sostenerlo e aiutarlo a seguire questo consiglio. Ciò consentirà al vescovo di dedicare più tempo ai giovani adulti non sposati e alla propria famiglia. Egli delegherà altre responsabilità importanti ai dirigenti del sacerdozio, ai presidenti delle ausiliarie e singolarmente a uomini e donne. Nella Chiesa il ruolo della donna nella famiglia gode di grande rispetto. Quando una madre riceve un incarico che le occupa molto tempo, al padre spesso viene assegnato un incarico meno pesante per mantenere l'equilibrio nella vita familiare. Diversi anni fa partecipai a una conferenza di Palo a Tonga. La domenica mattina le tre file davanti della cappella erano occupate da uomini tra i 26 e i 35 anni di età. Supposi fossero i componenti di un coro maschile. Quando però venne il momento degli affari di Palo, quei 63 uomini si alzarono in piedi man mano che i loro nomi venivano letti e furono sostenuti per l'ordinazione al sacerdozio di Melchizedek. Rimasi piacevolmente sbigottito. Dopo la conferenza chiesi al presidente del Palo, il fratello Mateaki, come potesse essere accaduto questo miracolo. Mi rispose che in una riunione del consiglio di Palo si era discusso di riattivazione. La presidentessa della società di soccorso del Palo, la sorella Leinata Vaenuku, chiese di poter dire qualcosa. Mentre parlava, lo spirito confermò al presidente che ciò che ella diceva era vero. Ella spiegò che nel Palo c'era un gran numero di uomini meravigliosi, fra i 30 e i 40 anni, che non avevano svolto una missione. Molti di loro sapevano di aver deluso i vescovi e i dirigenti del sacerdozio che li avevano fortemente incoraggiati ad andare in missione e ora si sentivano membri della Chiesa di seconda classe. Quindi sottolineò che ormai questi uomini avevano superato l'età per la missione ed espresse affetto e preoccupazione per loro. Ella aggiunse che tutte le ordinanze di salvezza erano ancora disponibili per loro e che bisognava concentrarsi sulle ordinazioni al sacerdozio e le ordinanze del Tempio. Fece notare che mentre alcuni di questi giovani erano ancora single, la maggior parte di loro aveva sposato donne meravigliose, alcune attive, altre meno, altre non della Chiesa. Dopo un'attenta discussione, il Consiglio decise che sarebbero stati i detentori del sacerdozio e le sorelle della società di soccorso a occuparsi di recuperare questi uomini e le loro mogli. Così i vescovi avrebbero potuto dedicare più tempo ai giovani uomini e alle giovani donne del rione. Quest'opera di recupero fu focalizzata principalmente sul preparare i fratelli al sacerdozio e le coppie al matrimonio eterno e alle ordinanze di salvezza nel Tempio. Nei due anni seguenti, quasi tutti i 63 uomini sostenuti al sacerdozio di Melchizedek durante la conferenza a cui ho partecipato hanno ricevuto l'investitura nel Tempio e sono stati suggellati alle rispettive mogli. Questo non è che un esempio di quanto cruciali siano le sorelle nell'opera di salvezza svolta da rioni e pali e di quanto esse favoriscano la rivelazione, specialmente nei consigli della Chiesa. Sappiamo che forze inaudite si sono schierate contro le donne e le famiglie. Studi recenti dimostrano che la dedizione al matrimonio è in declino e che il numero delle persone che si sposano è in calo. Per alcuni il matrimonio e la famiglia sono un'alternativa, anziché il principio fondante della nostra società. Le donne hanno davanti a sé molte scelte possibili e devono considerare, con l'aiuto della preghiera, quali decisioni prendere e con quali conseguenze per la famiglia. Mentre ero in Nuova Zelanda l'anno scorso, lessi un giornale di Auckland di donne, non della nostra religione, che affrontavano questo problema. Una madre diceva di essersi resa conto che nel suo caso decidere se andare a lavorare o restare a casa dipendeva dal desiderio di una nuova moquette o di una seconda auto, cose di cui non aveva realmente bisogno. Un'altra donna, peraltro, riteneva che il peggior nemico della felicità familiare non era il lavoro, ma la televisione, sostenendo che in famiglia si passa più tempo davanti alla TV che insieme. Queste decisioni sono molto personali, intime, ma ci sono due principi che dovremmo sempre ricordare. Il primo, nessuna donna dovrebbe mai sentirsi in colpa o sentire che il suo contributo è meno importante perché si dedica principalmente alla crescita e all'educazione dei figli. Niente potrebbe rivestire maggiore significato nel piano del Padre dei Cieli. Il secondo, dovremmo tutti fare attenzione a non giudicare negativamente o considerare meno valorose le sorelle che decidono di lavorare fuori casa. Raramente comprendiamo o ci rendiamo pienamente conto delle circostanze delle persone. Mariti e mogli dovrebbero consigliarsi e pregare insieme, consapevoli di essere responsabili davanti a Dio delle decisioni prese. Quanto a voi, devote sorelle, che siete costrette per qualunque ne sia il motivo ad allevare i figli da sole, sappiate che abbiamo grande considerazione di voi. I profeti lo hanno detto chiaramente che vi sono molte persone disposte ad aiutarvi. E il Signore non vi ha dimenticate, né lo ha fatto la sua Chiesa. Mi auguro che i santi degli ultimi giorni daranno l'esempio, creando nei luoghi di lavoro condizioni che mettano meglio in grado uomini e donne di assolvere le loro responsabilità di genitori. Riguardo a voi, valorose e fedeli sorelle non sposate, sappiate che vi amiamo, stimiamo e vi assicuriamo che nessuna benedizione eterna vi sarà preclusa. La meravigliosa pioniera Emily H. Woodmansey scrisse il testo dell'inno Noi come sorelle in Sion, nel quale è detto giustamente che alle donne viene dato di essere angeli. Questo è descritto come niente meno che il fare la volontà diretta e immediata del Padre Celeste, e questo è un dono che le sorelle rivendicano. Amate sorelle, vi vogliamo bene e vi ammiriamo. Apprezziamo il servizio che rendete nel regno del Signore. Siete straordinarie. Sono grato in modo particolare per le donne della mia vita. Rendo testimonianza della realtà dell'espiazione, della divinità del Salvatore e della restaurazione della sua Chiesa nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo, ai direttori e agli organisti per la bella musica che ci hanno offerto questa mattina. Il nostro ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Eyring, il coro canterà l'inno di chiusura, Là dove sorge Sion. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Dale G. Renland, dei 70. Presidente Eyring.
Miei cari fratelli e sorelle, lo scopo del mio messaggio è di onorare e celebrare ciò che il Signore ha fatto e che sta facendo per servire i poveri e i bisognosi fra i suoi figli sulla terra. Egli ama i suoi figli che si trovano nel bisogno e anche quelli che desiderano dare una mano. Ha previsto infatti dei modi per benedire sia coloro che necessitano di aiuto che coloro che lo vogliono dare. Il nostro Padre Celeste ascolta le preghiere dei Suoi figli sparsi su tutta la terra, che implorano di avere cibo per mangiare, vestiti per coprire il proprio corpo e la dignità che deriva dall'essere capaci di provvedere a se stessi. Queste suppliche gli giungono da quando mise gli uomini e le donne sulla terra. Potete vedere situazioni di questo tipo sia dove vivete che in tutto il mondo, e il cuore spesso vi si stringe con sentimenti di compassione. Quando incontrate qualcuno che non riesce a trovare lavoro, sentite il desiderio di fare qualcosa. Lo sentite quando andate in casa di una vedova e vi rendete conto che non ha del cibo. Lo sentite quando vedete immagini di bambini che siedono sopra le macerie della loro casa distrutta da un terremoto o da un incendio. Poiché ascolta le loro gride e percepisce la vostra profonda pietà per loro, dall'inizio del tempo il Signore ha predisposto dei modi in cui i Suoi discepoli potessero fornire il loro aiuto. Ha invitato i Suoi figli a consacrare il loro tempo, i loro mezzi e se stessi, per unirsi a Lui nel servire il prossimo. Il suo modo di aiutare a volte è stato chiamato vivere la legge di consacrazione. In un altro periodo questo suo modo fu chiamato ordine unito. Ai nostri giorni prende il nome di programma di benessere della Chiesa. Il nome e i dettagli operativi vengono cambiati per adeguarsi alle esigenze e condizioni delle persone. Ma la maniera seguita dal Signore per aiutare coloro che hanno necessità temporali si basa sempre su individui che per amore hanno consacrato a Dio e alla Sua opera se stessi e ciò che posseggono. Egli ci ha invitato e comandato di partecipare alla Sua opera atta a sollevare coloro che si trovano nel bisogno. Facciamo un'alleanza in tal senso nelle acque del battesimo e nei sacri templi di Dio. Rinnoviamo questa alleanza la domenica, quando prendiamo il sacramento. Il mio scopo oggi è di descrivere alcune delle opportunità che Egli ci ha messo a disposizione per aiutare i bisognosi. Benché non possa menzionarle tutte nel nostro breve tempo assieme. La mia speranza è di rinnovare e di rafforzare il vostro impegno ad agire. C'è un inno che canto da quando ero ragazzino, che parla dell'invito del Signore a prendere parte a questo lavoro. Nella mia infanzia prestavo più attenzione alla melodia gioiosa che al potere del suo testo. Prego che sentiate le parole nel vostro cuore oggi. Ascoltiamole di nuovo. Ho aiutato il mio prossimo in questo dì, nelle sue necessità? Ho sorriso a chi era triste nel cuor, se no ho vissuto in van. Ho reso più lieve l'altrui fardel, donando amore sincer. Ho sorretto qualcuno che nel suo cammino aveva bisogno di me. Risvegliati, puoi fare di più. Non basta sognare il ciel. Far del bene è un piacere, divino volere, e il cielo avrai quaggiù. Il Signore manda regolarmente dei richiami per tutti noi. A volte può essere un improvviso sentimento di compassione per qualcuno che è nel bisogno. Un padre può averlo sentito vedendo un figlio cadere e sbucciarsi un ginocchio. Una madre può averlo sentito udendo il pianto spaventato del proprio figlio durante la notte. Un figlio o una figlia possono aver sentito pietà per qualcuno che sembrava triste o impaurito a scuola. Tutti noi siamo stati toccati da sentimenti di compassione per altre persone che nemmeno conosciamo, ad esempio sentendo le notizie delle onde che attraversano il Pacifico a causa del terremoto in Giappone. Avete provato preoccupazione per quelli che potrebbero rimanerne colpiti. Sentimenti di pietà sono sorti in migliaia di voi dopo aver appreso dell'alluvione avvenuta nel Queensland, in Australia. Le cronache riportavano solo delle stime di quantità di persone nel bisogno, ma molti di voi hanno sentito il dolore della gente. Questo richiamo ha visto la risposta di 1500 o più volontari membri della Chiesa in Australia che si sono attivati per aiutare e confortare. Hanno trasformato i loro sentimenti di pietà nella decisione di agire in base alle loro alleanze. Ho visto le benedizioni che giungono alla persona bisognosa che riceve un aiuto e alla persona che coglie l'opportunità per darlo. I genitori saggi riconoscono in ogni bisogno degli altri un mezzo per portare delle benedizioni nella vita dei loro figli e figlie. Tre bambini hanno portato recentemente dei contenitori con dentro una cena deliziosa alla nostra porta. I loro genitori sapevano che avevamo bisogno di aiuto e hanno coinvolto i loro figli nell'opportunità di servirci. Quei genitori sono stati una benedizione per la nostra famiglia mediante il loro servizio generoso. Facendo partecipare i loro figli a questo dono, hanno esteso le benedizioni anche ai loro nipoti. I sorrisi stampati sui volti di quei bambini, quando se ne sono andati da casa nostra, mi hanno reso fiducioso che sarà così. Racconteranno ai loro figli la gioia che hanno provato nel prestare un benevolo servizio per il Signore. Ricordo la sensazione di dolce soddisfazione da bambino quando toglievo le erbacce dal giardino del vicino su invito di mio padre. Ogni qualvolta sono invitato a dare, mi viene in mente l'inno «Dolce è il lavoro del Signore». So che le parole sono state scritte per descrivere la gioia che deriva dall'adorare il Signore nel giorno del riposo, ma quei bambini alla nostra porta stavano provando la gioia di fare il lavoro del Signore in un giorno infrasettimanale. E i loro genitori hanno visto l'opportunità di fare del bene e di espandere gioia su più generazioni. La maniera del Signore per assistere i bisognosi fornisce un'altra possibilità ai genitori di essere una benedizione per i propri figli. Ne sono stato testimone in una cappella una domenica. Un bambino diede al vescovo una busta delle offerte per la sua famiglia, mentre il vescovo faceva il suo ingresso nella cappella prima della sacramentale. Conoscevo la famiglia del bambino. La famiglia era appena venuta a conoscenza di qualcuno del rione che si trovava nel bisogno e il padre, mentre metteva nella busta un'offerta di digiuno più generosa del solito, aveva detto al figlio qualcosa del tipo: «Abbiamo digiunato oggi e pregato per quelli che hanno bisogno. Per favore, dai questa busta al vescovo per noi. So che la userà per aiutare quelli che hanno più necessità di noi». Invece di crampi per la fame quella domenica, il bambino ricorderà quel giorno con un dolce sentimento. Posso dirvi dal suo sorriso e dal modo in cui teneva ben stretta la busta che sentiva la grande fiducia di suo padre nel portare l'offerta per i poveri da parte della famiglia. Si ricorderà di quel giorno quando sarà un diacono e forse per sempre. Ho visto questa stessa felicità sui volti di individui che hanno aiutato altre persone per il Signore in Idaho anni fa. Sabato 5 giugno 1976, la diga sul fiume Teton era crollata, causando 11 morti.
Migliaia di persone avevano dovuto abbandonare le loro case in poche ore. Alcune abitazioni erano state spazzate via e altre centinaia avrebbero potuto essere rese di nuovo agibili solamente con degli sforzi e dei mezzi che andavano ben oltre le possibilità dei loro proprietari. Coloro che appresero della tragedia provarono compassione e sentirono la chiamata a compiere del bene. I vicini, i vescovi, le presidentesse delle società di soccorso, i dirigenti di quorum, gli insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici lasciarono casa e lavoro per ripulire le case alluvionate dagli altri. Una coppia ritornò a Rexburg dalle vacanze, subito dopo il disastro. Non andarono come prima cosa a controllare casa loro, al contrario, cercarono il loro vescovo e chiesero in che modo potevano essere di aiuto. Furono indirizzati a una famiglia che era nel bisogno. Dopo alcuni giorni andarono a controllare la loro casa. Non c'era più, spazzata via dall'acqua. Ritornarono dal vescovo e chiesero: «E ora, cosa vuoi che facciamo?» Ovunque siate, ovunque viviate, avete assistito a questo miracolo della compassione che si tramuta in azione altruistica. Magari non è stato in seguito a una grande calamità naturale, infatti io l'ho visto in un quorum del sacerdozio dove un fratello si è alzato per descrivere la necessità di una persona che cercava un'opportunità di impiego per sostenere se stessa e la propria famiglia. Sentivo compassione nella stanza, ma alcuni sono andati oltre e hanno suggerito nomi di persone che avrebbero potuto assumere quell'individuo che aveva bisogno di lavorare. Ciò che è accaduto in quel quorum del sacerdozio, come anche nelle case alluvionate in Idaho, è una manifestazione della maniera che il Signore usa per aiutare coloro che si trovano grandemente nel bisogno a diventare nuovamente autosufficienti. Noi proviamo compassione e sappiamo come agire alla maniera del Signore per porgere aiuto. Quest'anno celebriamo il 75° anniversario del programma di benessere della Chiesa. Fu avviato per soddisfare le necessità di coloro che avevano perso il lavoro, le fattorie e perfino la casa a seguito di quella che divenne nota come la Grande Depressione. Grandi necessità temporali dei figli del Padre Celeste sono presenti anche oggi ai nostri giorni, come lo sono state e saranno in tutte le epoche. I principi che stanno alla base del programma di benessere della Chiesa non sono validi una sola volta o in un solo luogo. Sono per tutte le circostanze e tutti i luoghi. Questi principi sono spirituali ed eterni. Per questa ragione, comprenderli e radicarli nel nostro cuore farà in modo che riconosciamo e cogliamo le opportunità che ci giungono per aiutare ogni qualvolta o ovunque il Signore ci inviti a farlo. Ecco alcuni principi che mi hanno guidato quando volevo essere di aiuto alla maniera del Signore e quando sono stato aiutato da altri. Primo, tutti sono più felici e sentono un maggior rispetto di sé quando possono provvedere a se stessi e alla loro famiglia, e poi si dedicano a prendersi cura degli altri. Sono grato a coloro che mi hanno aiutato a soddisfare i miei bisogni, e ancora più grande è stata la mia gratitudine nel corso degli anni per coloro che mi hanno aiutato a diventare autosufficiente. Immensa è anche la mia gratitudine per coloro che mi hanno mostrato come usare parte del mio sovrappiù per aiutare gli altri. Ho imparato che il modo per avere un sovrappiù è di spendere meno di quanto guadagno. Grazie a questa eccedenza ho potuto constatare che è davvero meglio dare che ricevere. In parte questo è perché quando diamo aiuto alla maniera del Signore, Egli ci benedice. Il presidente Marion G. Romney disse dell'opera di benessere: «Non potete dare così tanto da divenire voi stessi poveri in questo lavoro». E citando il suo presidente di missione, Melvin J. Ballard, condivise anche queste parole. Una persona non può dare una crosta al pane al Signore senza riceverne in cambio un'intera pagnotta. Nella mia vita ho imparato che questo è vero. Quando sono generoso verso i figli del Padre Celeste che si trovano nel bisogno, Egli è generoso con me. Un secondo principio evangelico che si è rivelato una guida nello svolgimento dell'opera di benessere è il potere e la benedizione dell'unità. Quando uniamo le mani per servire chi si trova nel bisogno, il Signore unisce i nostri cuori. Il presidente J. Reuben Clark Jr. ne parlò in questa maniera. Questo atto di servizio è ciò che ha portato un sentimento di fratellanza comune, in quanto uomini provenienti da diversi ambienti e impieghi hanno lavorato fianco a fianco in un orto del programma di benessere o in un altro progetto. Questo maggiore sentimento di fratellanza è vero sia per chi riceve che per chi dona. Fino ad oggi, un uomo al cui fianco ho spalato fango nella sua casa alluvionata a Rexburg si sente legato a me. Prova una più grande dignità a livello personale per aver fatto tutto ciò che poteva per se stesso e la sua famiglia. Se avessimo lavorato separatamente, avremmo entrambi perso una benedizione spirituale. Questo concetto si collega a quello che ritengo sia il terzo principio di azione dell'opera di benessere. Coinvolgete i vostri familiari assieme a voi in questo lavoro, così che possano imparare e prendersi cura gli uni degli altri, così come fanno per gli altri. I vostri figli e figlie che lavorano con voi per servire il prossimo, nel bisogno molto probabilmente si aiuteranno a vicenda quando saranno loro nel bisogno. Il quarto prezioso principio del programma di benessere della Chiesa l'ho imparato da Vescovo. L'ho scoperto seguendo il comandamento scritturale di cercare i poveri. È dovere del Vescovo trovare e fornire aiuto a coloro che sono ancora nel bisogno, dopo che loro e la loro famiglia hanno fatto tutto ciò che era loro possibile. Ho imparato che il Signore manda lo Spirito Santo per adempiere alla promessa cercate e troverete nella cura dei poveri, come pure accade nella ricerca della verità. E ho anche imparato a coinvolgere la presidentessa della società di soccorso in questa ricerca. Lei può ricevere la rivelazione prima di voi. Alcuni di voi necessiteranno di questa ispirazione nei prossimi mesi. Per commemorare il 75esimo anniversario del programma di benessere, i membri di tutto il mondo saranno invitati a partecipare a un giorno di servizio. I dirigenti e i membri cercheranno la rivelazione per mettere a punto i progetti da portare avanti. Voglio dare tre suggerimenti per la programmazione del vostro progetto di servizio. Primo, preparatevi spiritualmente. Solo se il cuore è addolcito dall'espiazione del Salvatore potete vedere chiaramente che l'obiettivo del progetto è di essere una benedizione spirituale e temporale nella vita dei figli del Padre Celeste, individualmente o come parte di una comunità. Il mio secondo suggerimento è di scegliere come destinatari del vostro servizio persone i cui bisogni toccheranno il cuore di coloro che renderanno il servizio, sia nella Chiesa che nella comunità. Le persone che servirete sentiranno il vostro amore. Ciò può fare di più per renderle felici, come promesso nell'inno, che non soddisfare solamente le loro necessità temporali. Il mio ultimo suggerimento per la programmazione è di puntare sul potere dei legami esistenti nelle famiglie, nei quorum, nelle organizzazioni ausiliarie e fra gli individui che conoscete nella comunità. I sentimenti di unità moltiplicheranno gli effetti positivi del servizio che offrirete. Questi sentimenti di unità all'interno della famiglia, della Chiesa e della comunità cresceranno e diventeranno un retaggio che durerà a lungo dopo la fine del progetto. Questa è per me un'opportunità per dirvi quanto vi apprezzo. Tramite l'amorevole servizio che avete reso per il Signore, mi sono arrivati ringraziamenti da parte di persone che ho incontrato, che voi avete aiutato. Avete trovato il modo per tirarle su, aiutandole alla maniera del Signore. Voi e altri umili discepoli del Salvatore come voi avete donato molto nel servizio. E le persone che avete aiutato hanno cercato di darmi in cambio la loro abbondante gratitudine. Ricevo la stessa espressione di apprezzamento dalle persone che hanno lavorato con voi. Ricordo un'occasione in cui ero accanto al presidente Ezra Taft Benson. Stavamo parlando del servizio nella Chiesa del Signore e lui mi sorprese con il suo vigore giovanile quando disse, gesticolando energeticamente, «Amo questo lavoro ed è lavoro». Da parte del Maestro estendo un ringraziamento per il vostro lavoro nel servire i figli del nostro Padre Celeste. Vi conosce, vede i vostri sforzi, la vostra diligenza, il vostro servizio. Prego che voglia accordarvi la benedizione di vedere il frutto delle vostre fatiche nella felicità di coloro che avete aiutato per il Signore. So che Dio Padre vive e ascolta le nostre preghiere. So che Gesù è il Cristo. Voi e coloro che servite potete essere purificati e rafforzati servendolo e rispettando i Suoi comandamenti. Potete sapere, come so io, tramite il potere dello Spirito Santo, che Joseph Smith era il profeta che Dio ha chiamato per restaurare la Chiesa vera e vivente, che è questa. Porto testimonianza che il Presidente Monson è il profeta vivente di Dio. È un grande esempio di ciò che fece il Signore, perché fa del bene ovunque sia. Prego che possiamo cogliere l'opportunità di sollevare le mani abbassate e le ginocchia deboli. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Our Heavenly Father,
nostro Padre Celeste, siamo grati per quello che abbiamo visto, sentito. Siamo grati per quelli che ci guidano e ci insegnano e preghiamo per la loro salute. Preghiamo perché possiamo essere umili di seguire le direzioni che abbiamo ricevuto. Ci sono tanti figli tuoi attorno al mondo che hanno bisogno con i disastri naturali accaduti. Preghiamo per loro, per i poveri, per i bisognosi, per i depressi, per gli affamati. Ti preghiamo perché possano ricevere il conforto e l'aiuto necessario. Preghiamo anche affinché ognuno di noi possa essere ispirato individualmente e collettivamente, perché possiamo avere compassione che possa essere poi messa in pratica. Amiamo il tuo figlio e siamo grati per le alleanze fatte. Siamo grati per la pace che abbiamo. Preghiamo perché tu possa togliere gli ostacoli necessari perché ognuno possa ricevere il Vangelo nel mondo. Preghiamo per le tue benedizioni mentre ce ne andiamo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la prima sessione della 181esima Conferenza Generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.